Ed anche da parte mia un calorosissimo saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, che ci avete aspettato fin qui. Bene, ieri, leggendo nel capitolo 5 della lettera agli Efesini, la Chiesa è stata definita la sposa di Cristo. Nel capitolo 6 è scritto che deve essere un buon soldato di Gesù Cristo. Ho già detto una volta che un mio amico spiritoso sostiene che il discorso è logico perché, secondo lui, dopo il matrimonio comincia la guerra. E di conseguenza la Chiesa deve essere un buon soldato. Scherza, naturalmente. In futuro la Chiesa sarà presentata come sposa ed è questo che aspetta. Oggi invece è il periodo del fidanzamento e della sua manifestazione davanti al mondo. Il capitolo che ci sta davanti presenta dunque un altro aspetto della vita del credente. Nel mondo attuale la Chiesa deve essere un buon soldato di Gesù Cristo. Ad Efeso si ergeva il grande tempio di Diana, una delle sette meraviglie del mondo antico, che era terribilmente immorale. I credenti di Efeso dovevano riconoscere che avevano un nemico, e lo stesso dobbiamo fare noi oggi. Il nostro nemico non è l'adorazione al tempio di Diana, credo che abbiamo a che fare con qualcosa di infinitamente peggiore. L'immoralità e il paganesimo sono praticati non solo nel nome della religione, ma perfino della cristianità, quando col cristianesimo non hanno assolutamente nulla a che fare. La prima parte del capitolo 6 di Efesini si apre con delle istruzioni ai figli, ai genitori, ai servi e ai padroni. Questo potrebbe sembrare estraneo alla vita di un soldato, tuttavia il suo addestramento non comincia in caserma, ma a casa, quando è ancora bambino. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nella Marina americana, circolava la voce che all'inizio della loro storia gli americani possedevano navi di legno e uomini di ferro, mentre adesso avevano navi di ferro e uomini di cartone. Probabilmente le cose non stavano esattamente così, però sembra che tanti ragazzi incontrano seri problemi nell'affrontare la vita militare e assolvere semplici compiti che avrebbero potuto imparare a casa. A 18-20 anni un ragazzo potrebbe essere pronto a seguire un programma d'addestramento. Qualcuno sostiene che è facile mettere una uniforme sull'uomo. Il problema è che ci sia un uomo dentro l'uniforme. L'addestramento è essenziale se il soldato deve combattere in modo appropriato ed essere vittorioso sul nemico. La preparazione deve cominciare a casa. Uno dei grandi problemi dei giovani, e anche di alcuni adulti, è che non hanno ricevuto il giusto insegnamento da bambini. L'addestramento giusto significa disciplina. Iniziamo a vedere qualcosa sulle relazioni dei soldati. Versetto 1 di Efesini, capitolo 6. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Ubbidire è giusto perché è secondo la volontà di Dio. In realtà è più che giusto, perché è la via di Dio. La prima lezione che un soldato deve imparare è ubbidire alle autorità. Deve eseguire gli ordini. Questo insegnamento basilare si apprende a casa. Dopo aver imparato l'ubbidienza, allora può essere promosso a un grado superiore dove può dare gli ordini agli altri. Sapere come dare gli ordini dipende in grande misura da come ha imparato a ubbidire. E questo è frutto del rapporto genitori-figli. Le vittorie della vita cristiana si ottengono a casa e sul posto di lavoro. Ricorderai che del Signore Gesù è scritto che da ragazzo andò a Nazareth ed era soggetto a Giuseppe e Maria. In questo versetto e in tutto il brano devono essere presi in considerazione due fattori essenziali. Primo, si presuppone che Paolo stia parlando di una famiglia cristiana, una di quelle a cui si riferiva al capitolo 5, quando parlava di relazioni matrimoniali. L'ubbidienza dei bambini ai loro genitori si limita alla sfera dell'essere nel Signore. I genitori cristiani hanno il privilegio di allevare i propri figli per il Signore. Penso che tutti noi dovremmo farlo. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi, dice 1 Corinzi 7, versetto 14. Questo, ovviamente, non vuol dire che il bambino è credente per il fatto di avere un genitore cristiano, ma che il genitore ha il diritto di allevare per Dio quel bambino. È da notare che l'Apostolo dice ai figli: «Ubbidite nel Signore ai vostri genitori». Questo vuol dire che potrà capitargli di dover fare delle scelte difficili se lui crede in Dio e i suoi genitori no. Il secondo fattore essenziale è che la parola ubbidire, che troviamo qui, è diversa da quella che abbiamo incontrato nel capitolo 5, al versetto 22. La moglie deve sottomettersi. Essa occupa un posto di uguaglianza con il marito, ma deve sottomettersi per una questione di primato. Qui il figlio deve ubbidire come deve fare il servo, la stessa parola che troviamo al versetto 5. La disubbidienza ai genitori è l'ultima e la più bassa forma di sregolatezza che si verificherà sulla terra. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, religiosi. Così è scritto in Seconda Timoteo, al capitolo 3, nei primi due versetti. La disubbidienza ai genitori è una delle caratteristiche degli ultimi tempi. Oggi i figli si ribellano spesso all'autorità dei genitori. Questo è molto significativo dei tempi in cui viviamo. Naturalmente viene il giorno nella vita di un ragazzo in cui comincia a ribellarsi ai genitori perché è tempo per lui di lasciare la casa, sposarsi, farsi una famiglia. Il Signore gli ha dato una natura che si ribella contro il fatto di essere un mammone, attaccato alla gonna della mamma per il resto della vita. Dio vuole che cammini con i propri piedi. Questa ribellione, questa lotta per l'indipendenza, è diversa dalla disubbidienza. Una volta ho visitato una famiglia e non sono riuscito a portare avanti la conversazione con l'uomo perché suo figlio era continuamente al centro dell'attenzione, dava spettacolo. A dire il vero era proprio un monello. Il padre mi disse: «Non riesco a farmi ubbidire. Pensa, pesava 90 kg contro i 14 di suo figlio, eppure diceva: "Non riesco a farmi ubbidire". Io penso che avrebbe potuto farlo benissimo, anzi, che avrebbe dovuto. Infatti il Signore vuole che un padre si faccia ubbidire da un bambino di quell'età. Non necessariamente doveva arrivare alle percosse, ma poteva imporsi perché non disturbasse allontanandolo dalla stanza. Il discorso riservato ai figli prosegue nei versetti 2 e 3 di Efesini, capitolo 6. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Abbiamo imparato che i 10 comandamenti non sono la norma della vita cristiana, ma questo non significa che possano essere infranti. Un ragazzo deve onorare suo padre e sua madre mentre vive con loro, ma anche da adulti dobbiamo continuare a onorarli con la vita che conduciamo. È interessante comunque notare che nel Nuovo Testamento sono ripetuti tutti i 10 comandamenti, eccetto quello relativo al sabato. A chi rispetta il comandamento di onorare i genitori è promessa una vita lunga. Si legge in Esodo 20, versetto 12. La stessa promessa è ripetuta in questo brano. Si tratta del primo comandamento con promessa. Gli altri promettevano qualcosa se non erano rispettati, ma in caso contrario non c'era nessuna promessa. Questa lunga vita sulla terra è da riferirsi probabilmente alla stabilità della nazione di Israele sulla terra promessa, alla Palestina, e non tanto alla longevità individuale. Una nazione fa poca strada se già le basi della società, la famiglia, sono sgretolate a causa della ribellione e della disubbidienza. Penso si possa anche dire che il rispetto all'interno della famiglia che segue e onora il Signore sia la base per godere la vita, essere felici, indipendentemente dal numero degli anni che il Signore ci lascia sulla terra. Passiamo ora alla responsabilità dei padri, versetto 4 di Efesini capitolo 6. E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Ai genitori che vivevano sotto la legge non fu dato comandamento del genere. Sotto la grazia ci sono sempre responsabilità reciproche e doveri interattivi. Il genitore non deve sfogare il suo cattivo umore sul figlio o punirlo in un impeto di rabbia. È dovere dei genitori insegnare ai figli le verità della Scrittura e viverle davanti a loro. Non irritare i tuoi figli. Se sei credente, in casa devi vivere da credente. Padri. Il termine comprende anche le madri. Tuttavia, credo che l'enfasi sia sul padre, perché in realtà il dovere di disciplinare e insegnare è una sua responsabilità, sebbene sicuramente si riferisca anche alle mamme. I figli non vanno irritati. Ciò non significa che devono essere trattati come un incrocio fra un'orchidea e una porcellana cinese. Credo che la disciplina vada esercitata in sede di apprendimento tutte le volte che occorre. Lo scrittore del libro dei Proverbi ha molto da dire al riguardo. Vi cito 4 versetti. Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Proverbi 13, versetto 24. Castiga tuo figlio mentre c'è ancora speranza, ma non lasciarti andare fino a farlo morire. Proverbi 19, versetto 18. La follia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Proverbi 22, versetto 15. E sempre dal libro dei Proverbi, al capitolo 23, vado a leggervi i versetti 13 e 14. Non risparmiare la correzione al bambino. Se lo batti con la verga non ne morrà. Lo batterai con la verga, ma lo salverai dal soggiorno dei morti. E infine, Proverbi 29, versetti dal 15 al 17. La verga e la riprensione danno saggezza, ma il ragazzo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre. Correggi tuo figlio, egli ti darà conforto e procurerà gioia al tuo cuore. Si racconta la storia del papà che dà le botte al suo bambino e dice: «Figlio mio, questo fa male più a me che a te». E il ragazzo replica: «Sì, ma non nello stesso posto». Ogni epoca ha avuto il suo metodo di correzione, o non correzione per i bambini, e spesso si è ceduto in un senso o nell'altro. Prima di passare a vie di fatto, è giusto parlare, spiegare il perché delle cose. Bambini che non ubbidiscono e fanno capricci, isterici, hanno bisogno di essere sculacciati. È un modo per sottolineare la nostra decisione come genitori di esigere l'ubbidienza, ma senza violenza. Un figlio non dovrebbe mai essere picchiato quando il genitore è arrabbiato, questo è scritto chiaramente. Non dobbiamo mai irritare i nostri figli, cosa che avviene se si accorgono che stiamo semplicemente sfogando su loro il nostro cattivo umore. Devono essere disciplinati. Correggi tuo figlio, egli ti darà conforto e procurerà gioia al tuo cuore. È l'ultimo versetto che abbiamo letto in Proverbi. In una famiglia cristiana un figlio deve ricevere quegli insegnamenti cristiani che gli consentono di giungere a una relazione vitale con Cristo e di essere fortificato quando si trova ad affrontare il mondo. Ogni genitore dovrebbe avere il privilegio di condurre suo figlio alla conoscenza della salvezza in Cristo. Allevateli nella disciplina del Signore. Nota che la disciplina deve essere del Signore. La disciplina e l'istruzione devono essere amministrate nel nome del Signore. Questo è importante. Paolo ha portato l'argomento della sottomissione nella famiglia, prima nel rapporto marito-moglie e poi in quello genitore-figlio. Adesso, nei versetti dal 5 all'8 di Efesini capitolo 6, dalla famiglia passa alla strada, ai negozi, ai centri commerciali. Qui la situazione è diversa perché non ci sono legami d'amore come nella famiglia. Tuttavia, i figli di Dio che sono ripieni dello Spirito Santo saranno sottomessi l'uno all'altro. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. I servi, letteralmente schiavi, devono ubbidire ai loro padroni secondo la carne, vale a dire i padroni terreni. Non devono servire per essere visti, vale a dire con un occhio sull'orologio o lavorando solo quando il padrone li sta osservando. Non devono servire come per piacere agli uomini. In altre parole, non devono adulare il capo. Il servizio va compiuto come servi di Cristo, facendo la volontà del Signore di cuore. C'è una responsabilità sia per il credente operaio, sia per il credente datore di lavoro. Mi riferisco al rapporto datore di lavoro dipendente. Ai giorni di Paolo, la distinzione era ancora più netta di adesso. Era il rapporto padrone-schiavo. Ricorda che questo discorso relativo alla sottomissione è cominciato al capitolo 5, versetto 21, che afferma: sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Forse può andar bene per la domenica, per il culto di adorazione, ma come la mettiamo il lunedì mattina quando andiamo a lavorare? Gli operai cristiani che lavorano per padroni cristiani non hanno bisogno di sindacalisti che facciano da intermediari. Questo se stiamo parlando di lavoratori e di imprenditori cristiani. Ci sono entrambi i lati della medaglia. Questo porta direttamente al nocciolo della questione. È stato stimato che la metà dei 120 milioni di persone che vivevano nell'impero romano erano schiave. L'Evangelo raggiungeva lo schiavo fino alla sua degradazione e lo tirava su, assicurandogli la libertà in Cristo. La natura stessa del Vangelo condannava la schiavitù. Il Vangelo ha spezzato le catene della schiavitù non solo del corpo, ma anche della mente e dell'anima. Folle di schiavi sono andati a Gesù, come apprendiamo da Romani capitolo 16, in cui molti dei nomi menzionati appartenevano a schiavi o membri della guardia pretoriana. Servi, ubbidite ai vostri padroni. È da notare che la parola di Dio dice ubbidite. Questo significa che il cristianesimo non istigava alla rivoluzione contro la cattiva pratica della schiavitù, ma predicava un Vangelo che è più rivoluzionario di qualunque rivoluzione. Le rivoluzioni hanno sempre recato con loro effetti collaterali negativi, seminando amarezze e odio che si sono trascinati per secoli. Il Vangelo di Cristo invece butterà giù la parete divisoria, che ai nostri giorni è rappresentata dai pregiudizi, la discriminazione di una razza contro l'altra, e al suo posto porrà il vero amore fraterno. Un uomo non può essere considerato un cristiano solo perché ha fatto una professione di fede e si definisce un figlio di Dio la domenica. La sua genuinità risulta dalla sua lealtà verso il datore di lavoro, la famiglia, la casa, la chiesa. Un cristiano che non ha un comportamento simile in queste sfere della vita sarà sleale anche nei confronti di Cristo. Di sicuro la sua testimonianza non è efficace. Servi, ubbidite ai vostri padroni nella carne. Questa espressione indica chiaramente che la schiavitù veniva applicata solo al corpo e non alla mente. L'ubbidienza doveva essere esercitata con timore e tremore, il che non significa umiliarsi in modo abietto e meschino davanti al padrone, ma trattarlo con dignità e rispetto. Nella semplicità del vostro cuore. Questo vuol dire che non deve esserci nessun'ombra di doppiezza, di ipocrisia. Significa che non bisogna riverire il padrone quando è vicino e poi pugnalarlo alle spalle quando non c'è. Un comportamento simile non deve esistere nella vita del credente. I servi devono obbedire come se fossero servi di Cristo. Ciò dimostra che lo schiavo è stato sollevato dalla sua umile posizione di degradazione, nella quale lavorava il meno possibile, e solo quando il padrone lo osservava. Ora è schiavo di Cristo, e Cristo l'ha reso libero. Deve guardare al di là del suo padrone terreno e cercare di piacere al suo padrone celeste. Il padrone terreno può controllare solo il corpo. Gli schiavi di Cristo hanno sottomesso la loro anima a lui e anche tutta la loro personalità. Ricorda che Paolo si autodefinisce lo schiavo di Gesù Cristo, servendo con benevolenza. Queste parole indicano che l'atteggiamento deve riflettere il loro servizio cristiano. Quando un figlio di Dio, schiavo, padrone, datore di lavoro o dipendente, arriva al punto che lo scopo della sua vita è servire Cristo, gli ostacoli eretti dal capitale o dalla fatica sono facilmente superati. Oggi c'è un nuovo tipo di schiavitù che sta spazzando via le nazioni del mondo. Sulla terra c'è una schiavitù che non appartiene solo al corpo, ma anche alla mente. Essa è più nociva e mortale di quella dell'impero romano. Migliaia e migliaia di persone sono disposte a fare qualunque sacrificio per amore di una ideologia, e tu puoi chiamarla come vuoi. Uno studente in economia ha detto: «Una volta credevo che l'uomo potesse manipolare l'economia e rendere tutti ricchi e felici. Capisco adesso che solo Cristo è in grado di creare quel tipo di società. Questo non vuol dire naturalmente che non ci daremo da fare per ottenere questo scopo, ma che ci rendiamo conto che il nostro obiettivo è limitato e che solo Cristo può realizzarlo». Che cosa può spezzare le catene di un uomo? Solo la potenza del Vangelo di Cristo. Egli ti renderà libero. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, versetto 36. È Cristo che offre la libertà. Pensa alle migliaia di persone che sono intrappolate dalla droga e dall'alcol. C'è schiavitù dappertutto. Noi dovremmo essere schiavi di Cristo e di nessun altro o nient'altro. Saulo da Tarso era schiavo di una ideologia. Era un fariseo. Quando andò a Cristo, fu liberato. Tuttavia, subito si sottomise a un nuovo padrone, dicendo: «Signore, cosa vuoi che io faccia?» Leggiamo questo in Atti 9, versetto 6. Era diventato uno schiavo di Gesù Cristo. Il Signore ha elevato il dipendente a una posizione più alta. Ha dato dignità al lavoro. Non fa alcuna differenza se un uomo lavora a una scrivania o scava una fossa, se lavora in ufficio o in una miniera nell'interiore della terra, o ara un pezzo di terreno in cima a una montagna. Se è un figlio di Dio, può affermare: «Io servo il Signore Gesù Cristo». William Carey era un calzolaio che chiese di essere mandato in missione. Qualcuno gli chiese: «Che lavoro fai?» Volendolo umiliare perché non aveva fatto una scuola per diventare missionario, Carey replicò: «Il mio mestiere è servire il Signore. e per pagarmi le spese fabbrico scarpe. Era un servitore di Cristo. Se gli uomini fossero lavoratori in questo senso, il mondo del lavoro cambierebbe completamente. E per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, attorno a questa epistola che Paolo scrisse agli Efesini, noi ci fermiamo qui, proprio a questo punto. Vi rinnovo l'appuntamento a domani al solito orario, mi raccomando. Ciao.